Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 31ª puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. Oggi continuiamo la lettura del capitolo relativo ai Vichinghi, che narra le vicende della grande espansione scandinava iniziata sul finire dell'VIII secolo e continuata poi per tutta la durata del IX, raccontando in questa puntata specifica gli assalti al mondo carolingio, che furono probabilmente una delle ricadute più importanti, uno degli eventi più importanti nell'ambito di queste vicende, perché l'impero carolingio, che attraversava quel periodo una grave crisi successiva alla morte del grande fondatore Carlo Magno, a causa di dissidi tra i nipoti dell'imperatore, i figli di Ludovico il Pio, il figlio che aveva ereditato unitariamente la corona imperiale, questi dissidi ne minarono la solidità. Vi erano in realtà delle difficoltà strutturali dell'impero. La società carolingia non sembrò in grado, almeno questo è il giudizio che danno gli storici, di sostenere la struttura che Carlo aveva pensato per riorganizzarlo. Probabilmente le idee dell'imperatore erano più ambiziose delle possibilità oggettive della società dell'epoca di poterle mettere in pratica. Però certamente a questa strutturale difficoltà legata al sempre maggiore potere delle aristocrazie locali, che minavano quindi la forza dell'imperatore e del suo entourage e della sua classe dirigente, si andò ad aggiungere appunto questa fortissima divisione interna alla famiglia imperiale, questo sostanziale stato di strisciante guerra civile, e questi nipoti di Carlo Magno si dimostrarono in effetti poco adeguati a guidare un impero complesso e importante, perché si concentrarono molto sulle divisioni tra di loro, ignorando quasi l'aggressività dei danesi, che invece erano estremamente pericolosi e dimostrarono la loro pericolosità nello scorrere del tempo. Infatti, alle prime incursioni che questi eredi di Carlo Magno, non tutti erano imperatori, però comunque ognuno di loro governava una porzione importante di quello che era stato l'impero carolingio, le prime incursioni vennero in qualche modo sottovalutate, perché avevano l'aspetto della pura razzia e quindi dell'episodio estemporaneo, momentaneo. In realtà lo schema con cui i Vichinghi attaccavano un territorio si dimostrò essere più o meno sempre lo stesso, sia in Irlanda che nella grande isola dell'Inghilterra e anche nei confronti dell'impero carolingio, ovvero una prima fase appunto basata su razzie ed escursioni estemporanee votate soltanto a fare bottino, a cui seguiva una presa di possesso di alcune aree strategiche dove fondare delle colonie, dei punti di base, ma erano colonie militari finalizzate ad avere un punto di partenza più vicino per rendere sistematiche le razzie, a cui seguiva infine, dopo questa lunga serie di fasi belligeranti che fiaccavano la resistenza delle popolazioni che venivano aggredite, una vera e propria opera di colonizzazione di almeno alcune aree del territorio che interessava l'azione dei guerrieri del nord. Quindi in realtà nel lungo periodo questa espansione vichinga si tradusse in una vera e propria penetrazione anche dal punto di vista demografico, dal punto di vista della creazione di aree stanziali densamente abitate da coloni per lo più danesi. Racconteremo queste vicende nel corso del capitolo, non mi dilungo oltre, conoscerete personaggi che alcuni di voi potrebbero avere anche incontrato nelle saghe, nelle serie televisive, fantasiose peraltro, anche se divertenti, che si occupano della storia dei Vichinghi, personaggi come Ragnar Lothbrok, per esempio, il grande condottiero che attaccò addirittura Parigi. È una puntata interessante e io vi lascio al suo ascolto. Arrivederci. I danesi all'assalto del mondo carolingio. L'intraprendenza e la trama di bottino dei vichinghi erano tali da spingere questi coraggiosi guerrieri dei ghiacci a operare con un raggio d'azione molto ampio, che non poteva rimanere circoscritto alle isole britanniche o alla colonizzazione delle più remote terre dell'Oceano Atlantico settentrionale. Era inevitabile che entrassero in rotta di collisione con il mondo carolingio, che rappresentava il loro confine sudoccidentale. Le incursioni verso sud vennero portate talvolta da norvegesi, per lo più provenienti dall'Irlanda, ma toccò soprattutto ai danesi, geograficamente più vicini ai territori dell'Europa continentale, incrociare il proprio destino con la storia dell'impero di Carlo, e le conseguenze di questo contatto furono fondamentali per il prosieguo della storia occidentale. La prima testimonianza di un attacco vichingo all'impero risale al 799, quando navi pagane attraccarono sulla costa aquitana per razziare le zone circostanti. A quel tempo, tuttavia, la macchina bellica dei Franchi era in piena efficienza e la potenza di Carlo all'apice della sua parabola, perciò l'incursione si concluse con una disfatta e i guerrieri vichinghi vennero massacrati dalle milizie carolinge. Si trattò comunque di un segnale analogo a quello della razzia sulle coste della Northumbria presso Lindisfarne, episodi che avrebbero dovuto suggerire alle classi dirigenti cristiane, franche e anglosassone, una tempesta in arrivo, spingendole a correre ai ripari, ma che invece furono sottovalutati. In realtà Carlo, sovrano lungimirante e attento, negli ultimi anni della sua vita si occupò molto del confine danese, del quale intuiva la potenziale pericolosità. Nel complesso, anzi, si potrebbero inquadrare le tensioni, gli scontri e le violenze al confine tra Danimarca e province frisone dell'impero come la logica conseguenza di una conflittualità tra potenze politiche confinanti. In questo ambito appare logico considerare il grande attacco danese ai porti commerciali frisoni dell'810 come un'azione di alleggerimento nell'ambito di una strategia difensiva di cui faceva parte anche la costruzione del poderoso vallo dello Jutland, piuttosto che una vera e propria offensiva militare. Finché Carlo rimase in vita e durante gran parte del regno di suo figlio Ludovico il Pio, l'impero rimase in salute e la sua macchina bellica efficiente, e le incursioni vichinghe non furono altro che sporadici episodi. Esattamente come accadde nei confronti del mondo anglosassone, per alcuni decenni sembrò che la tempesta fosse scongiurata o si fosse spostata verso altri lidi, soprattutto Scozia e Irlanda. Al contrario, l'impatto era solo rimandato e con l'inizio della crisi interna dell'impero il sistema difensivo carolingio si fece meno temibile e i territori franchi più vulnerabili. A partire dalla quarta decade del IX secolo, le incursioni vichinghe nell'Europa continentale e in Inghilterra rincominciarono per intensificarsi sempre di più fino a divenire un pericolo mortale per il mondo cristiano. Il vero assalto vichingo all'impero carolingio iniziò intorno all'834 con un devastante attacco navale in Frisia. L'impero stava già attraversando da qualche anno una gravissima crisi istituzionale dovuta all'infedeltà dei figli di Ludovico il Pio, i quali nel 729 si erano ribellati all'autorità del padre, destituendolo e costringendolo a chiudersi in un monastero presso Soissons. Nel 734, tuttavia, le gravi difficoltà innescate dalle discordie tra gli eredi di Ludovico spinsero le classi dirigenti carolingie a restituire la corona al legittimo imperatore, il quale, in una fastosa cerimonia presso il monastero di Saint-Denis, poté dismettere il saio e riabbracciare la spada. Il ritorno del volenteroso Ludovico poteva significare un più equilibrato assetto istituzionale, ma non poteva certo risolvere miracolosamente le oggettive difficoltà in cui versava la macchina bellica carolingia. L'esercito imperiale, pensato più come strumento di offesa che di interdizione e difesa, versava in pessime condizioni. Mancava di coesione, risentendo delle incomprensioni e delle fratture interne alla famiglia imperiale. In generale tutto l'assetto difensivo era carente. Non si era mai ritenuto opportuno procedere a fortificare i corsi dei fiumi, ad armare una vera e propria flotta da guerra e a proteggere i porti e le città con solide mura. La smisurata costruzione politica di Carlo, che i danesi avevano sempre percepito come una minaccia mortale, giaceva ora di fronte a loro come un gigantesco corpo malato, apparentemente incapace di rispondere a offese e attacchi dall'esterno. Dopo l'incursione dell'834, gli attacchi si fecero sempre più frequenti per divenire continui ed estenuanti negli anni successivi alla morte di Ludovico il Pio, quando con il Trattato di Verdun nell'843 l'impero venne diviso tra i figli ed ebbe inizio una vera e propria strisciante guerra civile. Concentrati come erano sui loro contrasti interni, i tre monarchi continuarono colpevolmente a ignorare le incessanti razzie e spedizioni dei danesi nei loro territori. Nell'errata convinzione che si trattasse appunto solo di un fenomeno transitorio, più simile a un'azione piratesca che a una vera e propria minaccia militare. In effetti, la dinamica delle incursioni vichinghe seguì quasi sempre uno schema in base al quale, inizialmente, si trattava di veri e propri raid estemporanei, basati sul fattore sorpresa, votati alla semplice razzia e portati direttamente dalle basi in Scandinavia. In seguito, i guerrieri del Nord individuavano delle località ben protette all'interno o in prossimità dei territori cristiani e vi insediavano delle basi logistiche permanenti, da cui potevano lanciare con minore difficoltà e maggiore efficacia i loro attacchi. Una terza fase comportava l'occupazione e una vera e propria colonizzazione di ampie aree di territorio straniero. Ovviamente a questa fase di presenza stanziale corrispondeva ben presto un radicale cambiamento nella qualità dei rapporti tra i vichinghi e i popoli aggrediti, con una minore conflittualità e tentativi di normalizzazione delle relazioni. Nei confronti dell'impero franco, la prima fase, quella delle aggressioni stagionali primaverili e estive, durò circa dall'834 all'850. Fu colpita con durezza la Frisia, corrispondente agli attuali Paesi Bassi, per motivi legati alla vicinanza geografica e alla ricchezza dei suoi porti commerciali. Dorestad venne attaccata ogni anno dall'834 all'837, ma vennero incendiate anche Anversa e Vitla. Nell'841 fu la volta del centro abitato di Rouen e del monastero di Jumièges, attaccati con violenza nell'indifferenza dei figli di Ludovico il Pio, impegnati nella lotta per la successione al trono del padre. Nell'842 una spedizione partita da Londra, nel frattempo caduta in mano vichinga, devastò Kentovic, vicino all'attuale Boulogne. Un'altra risalì l'Elba fino a colpire Amburgo e anche i monasteri della Loira vennero saccheggiati in quegli anni. Nel 743 la devastante marea vichinga raggiunse Nantes, dove furono compiute orribili stragi. Il vescovo della città venne trucidato sull'altare della cattedrale mentre officiava la messa per la festa di San Giovanni Battista. La strategia di questi Norsemen seguiva uno schema classico dei razziatori professionisti: scatenare scientificamente la violenza per indurre un terrore paralizzante e fiaccare ogni volontà di resistenza nelle genti assalite. Quando nell'845 le flotte vichinghe, guidate dal condottiero Ragnar Lothbrok, iniziarono a risalire la Senna minacciando Parigi, finalmente l'imperatore Carlo il Calvo tentò di organizzare una difesa schierando l'esercito a difesa del fiume. A Carlo il Calvo mancavano però le capacità di stratega del suo glorioso antenato e commise l'errore di dividere in due le sue forze ponendole su entrambi i lati del fiume. Fu un disastro e le difese dei Franchi vennero spazzate via, aprendo alle navi vichinghe la strada per Parigi. Ragnar si ritirò dalla città dietro pagamento di un ingente tributo di circa 7.000 libbre d'argento. Era evidente che l'impero come struttura politica e di governo semplicemente non era in grado di difendersi e si trovava alla mercé dei pirati scandinavi. Pagare sembrò frequentemente il solo modo per liberarsi dalla minaccia. Questa deriva ebbe due conseguenze fondamentali per la storia europea. Da un lato spinse i potentati locali all'interno dell'impero a organizzare una difesa territoriale autonoma, sia erigendo fortezze, sia reclutando e addestrando milizie. In tal modo andò accelerando il processo già in atto di disgregazione della struttura politico-amministrativa carolingia. Dall'altro lato, questo flusso di ricchezze e metalli preziosi, se si configurò come una catastrofe per il mondo cristiano europeo, fu invece un fattore di rapido sviluppo per le società scandinave. Quei capitali attivarono investimenti, favorirono una impetuosa crescita degli scambi commerciali e il sorgere di vasti mercati in Oriente e in Settentrione, ai margini del mondo carolingio. Questo sviluppo commerciale, insieme alla conversione al cristianesimo, portarono a un'evoluzione civile del mondo scandinavo, spingendolo a entrare nell'orbita della cultura europea e allargando in tal modo i confini dell'Occidente. Le prede preferite dei vichinghi erano i monasteri, indifesi, popolati da ecclesiastici inermi, facili da catturare per farne schiavi e spesso ricchi di metalli preziosi. All'inizio i monaci si limitavano a fuggire portando con sé le loro sacre reliquie di fronte alla furia degli assalitori. Poi, quando il pericolo era passato, tornavano nel monastero e ricostruivano tutto, riparavano i danni e ripristinavano le strutture funzionali della vita monastica. Nel tempo, però, le incursioni si fecero sempre più frequenti e i monaci si trasferirono in abbazie e in monasteri situati più profondamente nell'entroterra. Queste precauzioni si rivelarono tuttavia scarsamente efficaci. I vichinghi, a partire dall'850, adottarono una diversa strategia, entrando in una nuova fase della loro espansione in Europa. Le incursioni divennero vere e proprie operazioni militari pianificate, nelle quali, oltre a muoversi lungo le rotte fluviali, i guerrieri scandinavi si spostavano a cavallo nel territorio dei Franchi. La finalità non era più la razzia predatoria. I vichinghi presero a trattenersi anche per più anni nelle regioni che facevano oggetto delle loro mire. Cambiando la dinamica dell'attacco, divenne differente anche la natura del bottino. I guerrieri non devastavano più il territorio in modo indiscriminato per seminare terrore e smisero di fare prigionieri per venderli come schiavi, preferendo invece puntare su formule più pratiche e meno estemporanee di estorsione, come la richiesta di tributi in argento alle autorità locali. Nessun territorio, neppure quelli lontani dai fiumi e dalle coste, poté considerarsi sicuro e questo aumentò la sfiducia delle popolazioni e delle classi dirigenti nelle capacità dell'impero. Ecco come il teologo Radbertus, riflettendo sulle lamentazioni di Geremia, commentava verso la metà del IX secolo la situazione che si trovò a vivere.
Chi di noi avrebbe mai creduto o immaginato che in un periodo di tempo così breve saremmo stati sopraffatti da tale terribile sfortuna? Oggi tremiamo al pensiero di questi pirati razziatori raggruppati in bande nei pressi di Parigi, che bruciano le chiese lungo le rive della Senna. Chi avrebbe mai creduto, chiedo, che gruppi di ladri avrebbero mai perpetrato tali sacrilegi? Chi avrebbe mai potuto credere che un regno così glorioso, così fortificato, così grande, così popoloso, così vigoroso sarebbe stato umiliato in questo modo e sconfitto da una razza così vile e ripugnante?
E ancora leggiamo da un altro intellettuale, Hermentarius di Noirmoutier, lo sconcerto per le dimensioni e l'estensione degli attacchi.
Le navi sono sempre più numerose e anche i vichinghi aumentano di numero. In ogni luogo i cristiani sono vittime di massacri, incendi e saccheggi. I vichinghi distruggono ogni cosa sul loro cammino, non c'è modo di difendersi. Prendono Bordeaux, Périgueux, Angoulême e Tolosa. Distruggono Angers, Tours e Orléans. Un numero incredibile di navi solca la Senna, dove il male è ovunque. Rouen è attaccata, saccheggiata e bruciata. Parigi, Beauvais e Meaux sono prese. La cittadella di Melun è rasa al suolo. Chartres è occupata. Evreux e Bayeux sono saccheggiate e tutte le altre città sono attaccate.
Anche le inette e inefficienti autorità carolinge compresero a quel punto di non essere di fronte a un fenomeno passeggero di pirateria e che dovevano attivarsi per organizzare una difesa efficace. Nell'862 l'imperatore Carlo il Calvo convocò i suoi consiglieri presso Pitr e venne disposta una strategia difensiva. Fu decisa la costruzione di fortificazioni in pietra sul corso dei fiumi con torri di entrambi i lati unite da un ponte. Le imbarcazioni nemiche sarebbero state costrette a passare vicino alla riva, esponendosi così al tiro dall'alto degli arcieri franchi. Ma si trattava di una reazione lenta, l'impero era in crisi demografica e la logistica non era certamente quel modello di efficienza che si osserva studiando il regno di Carlo Magno. I tempi per la costruzione di queste fortificazioni fluviali si rivelarono esasperanti e il sistema difensivo poté essere funzionante solo dopo un decennio, a partire dall'873. Anche le città e i monasteri vennero difesi con mura, torri e infrastrutture militari. Ovunque nel territorio vennero eretti borghi fortificati. Tuttavia, mentre spinto dalle aggressioni vichinghe il sovrano decideva la costruzione di queste opere, preoccupato come era che le stesse divenissero strumenti in mano all'aristocrazia locale contro la sua autorità, ordinò che nessuna struttura difensiva fosse eretta senza la sua autorizzazione, rallentando ulteriormente la reazione militare complessiva del suo impero. Era anche questo un segnale della crescente frammentazione dell'impero, morale prima ancora che politica e militare. Appare davvero sconcertante scoprire che nell'864, in piena offensiva vichinga, Carlo il Calvo abbia fatto abbattere importanti opere difensive costruite senza il suo permesso. A ben vedere, la sola strategia difensiva a cui seppero votarsi l'élite carolinge fu il pagamento di tributi e riscatti, che venne addirittura organizzato prevedendo in tutto il regno un prelievo fiscale generalizzato, di cui furono vittime tanto i mansi e le attività economiche quanto i semplici individui, non esentando neppure le parrocchie. Si trattava di un tipo di risposta che, oltre a privare di legittimità e autorevolezza l'impero, non garantiva efficacemente i territori. Il pagamento di un tributo a una banda di razziatori per allontanarli da una regione non garantiva di non vederne comparire un'altra e d'altro canto nulla vietava a un gruppo di vichinghi di attaccare un altro territorio dopo essere stati pagati. Lo stato confusionale dell'amministrazione trova proprio nel comportamento di Carlo il Calvo la sua più evidente manifestazione. Mentre la minaccia esterna continuava a dissanguare le casse pubbliche e a costringerlo a soffocare l'economia del suo impero con tassazioni indiscriminate, egli continuava a investire le residue risorse per combattere contro i suoi fratelli e contro bretoni, aquitani e provenzali. Nell'873, proprio mentre si preparava la stagione delle grandi offensive scandinave, l'imperatore, invece di preoccuparsi della difesa del suo territorio, partì per Roma per farsi incoronare dal Papa. La differente tempra tra questo Carlo e il nonno di cui portava il nome è ben descritta da Donald F. Logan quando osserva:
Carlo Magno sapeva che quel titolo era il riconoscimento del suo potere. Carlo il Calvo pensava che il titolo gli conferisse potere.
Quando, negli ultimi 20 anni del IX secolo, un impero oramai agonizzante si trovò ad affrontare la più grande offensiva dei Norsemen, fu chiaro a tutti coloro che governavano i territori, dalle autorità locali ai vescovi, ai grandi aristocratici, marchesi e conti, che non ci si sarebbe potuto aspettare nulla dal potere centrale e la pretesa degli imperatori di coordinare la difesa venne ignorata. Tutti si misero all'opera per organizzare al meglio autonomamente il da farsi, costruendo con energia fortificazioni, castelli e difese fluviali, arruolando e addestrando truppe locali più motivate e capaci di reagire rapidamente all'offesa. Fu l'inizio di un processo di trasformazione dell'assetto sociale e dell'organizzazione del territorio destinato a caratterizzare una lunga fase del Medioevo europeo che va sotto il nome di incastellamento. A partire dall'879 ebbe inizio la peggiore devastazione del territorio franco, prevalentemente in Germania e nella Francia settentrionale. Un grande esercito danese si era radunato l'anno precedente ed era giunto in Inghilterra per dare man forte alle forze vichinghe nella lotta contro gli anglosassoni, giunte in quegli anni alle fasi decisive. Gli ingenti rinforzi non avevano però potuto giocare un ruolo nella contesa. Appena sbarcati sulle rive del Tamigi, erano stati informati della decisiva sconfitta delle forze scandinave, annientate dal re anglosassone Alfred presso Edington, che aveva posto fine alla guerra. Trascorso l'inverno presso Fulham, i guerrieri danesi lasciarono l'isola l'anno successivo, facendo la loro comparsa di fronte alle coste delle Fiandre nell'estate dell'879. Erano circa 15 anni che i territori franchi non subivano vere incursioni vichinghe, dopo che verso la metà degli anni 60 si era esaurita, non senza difficoltà, la seconda fase delle invasioni. L'impero, indebolito da una gravissima crisi interna, non fu in grado di opporre alcuna resistenza. I danesi sbarcarono nella costa tra Calais e Boulogne, per poi avanzare verso il vicino entroterra seminando violenza nelle valli circostanti e svernando a Ghent. Nella primavera dell'anno successivo, nessuno degli obiettivi potenziali della regione fu graziato dalla violenza vichinga. Furono devastate le città di Tournai, Condé, Valenciennes e Reims. Esauritasi la bella stagione, i danesi fissarono la loro nuova base invernale a Courtrai, ma non interruppero le azioni militari neppure durante la stagione fredda, prendendo di mira Arras, Cambrai e Péronne. Con la primavera toccò la Valle della Mosa e l'anno successivo a Liegi, Maastricht, Colonia, Bonn e Coblenza, e a seguire la regione della Mosella con Trèves, Metz e Remich. Sconcertati e incapaci di reagire, i franchi assistettero impotenti alla devastazione del loro territorio. Ecco come nell'884 gli annali del regno registrano questi drammatici eventi.
Gli uomini del nord continuano a uccidere e fare prigionieri cristiani. Senza fermarsi, distruggono le chiese, le case e incendiano le città. Lungo tutte le strade si possono vedere i cadaveri di sacerdoti e di laici, di nobili e di gente comune, di donne, bambini e neonati. Non c'è strada nella quale non si vedano, sparsi ovunque, i corpi di cristiani trucidati. Tristezza e disperazione riempiono i cuori di tutti i cristiani che assistono a questo scempio.
Qualche tentativo di resistenza fu messo in atto e Luigi III e Carlo I il Grosso, in due occasioni, riuscendo a radunare l'esercito, poterono sconfiggere i danesi, che evidentemente invincibili non erano. Tuttavia, a mancare erano soprattutto una guida carismatica e un'idea coerente di strategia, perciò in entrambe le occasioni si trattò di vittorie isolate, di cui nessuno seppe approfittare in maniera decisiva. Nell'885 i vichinghi decisero di spostarsi sulla Senna e di portarsi nel cuore dell'impero. Ebbe inizio così la fase più nota e cruciale dell'invasione con l'assedio di Parigi. A quel tempo la città sulla Senna non era certo una metropoli. In un impero nel quale nessuna città raggiungeva i 10.000 abitanti, non era neppure uno dei principali centri urbani della Francia. L'abitato era tutto concentrato nell'Île de la Cité, l'isoletta al centro del corso della Senna, unita da due ponti fortificati alle sponde del fiume. I due ponti, oltre a difendere la città, costituivano una barriera per le imbarcazioni che intendevano superarla, finalizzata al controllo del traffico e delle incursioni militari. I vichinghi giunsero di fronte a Parigi il 24 novembre 885, ma secondo le fonti non erano tanto interessati alla città quanto piuttosto a passare indenni la struttura difensiva fluviale per proseguire il loro percorso lungo la Senna. Il capo dei vichinghi, Siegfried, incontrò il vescovo di Parigi, Jochelin, per negoziare il passaggio, ricevendo, nonostante avesse offerto l'incolumità della città e dei suoi abitanti, un risoluto rifiuto. Ebbe inizio così l'assedio di Parigi, destinato a trascinarsi con alterne vicende fino al novembre 886. Dapprima i danesi attaccarono con veemenza la torre sulla riva destra. Le difese ressero a questo primo assalto, durante il quale gli scandinavi ebbero perdite ingenti, mentre la torre venne gravemente danneggiata. Nella notte i parigini corsero ai ripari, sistemando i danni alla torre e addirittura alzandola con un nuovo piano. Il secondo giorno i vichinghi tentarono di usare macchine d'assedio come catapulte e arieti, ma vennero ancora una volta respinti. La tecnica militare dell'epoca non offriva molte alternative in questi casi. Quando si rivelava impossibile assaltare una posizione fortificata, si passava al blocco della città per logorare il morale degli abitanti, indebolire le difese e prendere l'obiettivo per fame. I danesi si accamparono di fronte alla città, continuando però a sferrare improvvisi assalti di grande violenza per tenere sotto pressione i difensori. Non ci fu nulla da fare, nonostante l'uso di proiettili di ogni genere, il lancio di carcasse di animali per infettare la popolazione, l'utilizzo di chiatte incendiarie e di attacchi simultanei in diversi punti dei bastioni, le fortificazioni ressero. Sul finire dell'inverno, tuttavia, una piena della Senna fece crollare il ponte più piccolo, rimuovendo una delle barriere che bloccavano il passaggio e lasciando isolata la torre costruita sulla sponda opposta del fiume. La situazione si fece critica per i difensori, che chiesero aiuto prima al conte Enrico di Sassonia e poi allo stesso imperatore Carlo il Grosso, raggiunto presso la sua residenza dal comandante della guarnigione, il conte Odo. Odo era un guerriero formidabile e seppe rincuorare i parigini, i quali, sebbene in difficoltà, continuarono a respingere le concilianti offerte di accordo da parte di Siegfried. Al ritorno da questa missione, Odo si trovò la strada sbarrata da un folto gruppo di danesi, che però non riuscirono a fermarlo. Combattendo con veemenza, il conte si fece largo tra i nemici e rientrò in città. Gli aiuti giunsero, ma si rivelarono del tutto inutili. L'esercito del conte di Sassonia, dopo alcune scaramucce, preferì ritirarsi e l'imperatore non trovò nulla di meglio da fare che offrire ai danesi il libero passaggio se avessero lasciato in pace Parigi. Il nipote di Carlo Magno, pur di non affrontarlo in battaglia, era disposto a lasciar passare un esercito nemico per mandarlo verso la Borgogna a far saccheggiare e devastare un territorio del suo impero. La reazione dei parigini fu veemente. Essi rifiutarono ogni ipotesi di tregua, costringendo i vichinghi a superare la città, portando le navi a braccio via terra. L'indignazione divenne odio verso l'imperatore, quando questi si offrì di pagare un'ingente somma ai danesi purché si allontanassero dalla Senna. Quando, anni dopo, nell'888, Carlo il Grosso venne deposto e Odo, il salvatore della loro città, divenne re dei Franchi occidentali, molti abitanti di Parigi devono aver visto in questo esito la conseguenza della divina giustizia. Il grande esercito danese, diviso in due tronconi indipendenti, continuò comunque a razziare il territorio della Francia per vari anni, subendo anche alcune sconfitte, ma mai tali da costringere i vichinghi a sgomberare il territorio. A spingere i guerrieri del nord a lasciare l'impero carolingio fu, nell'estate dell'892, una drammatica carestia che impoverì le campagne e mise seriamente a rischio la salute dei soldati. I danesi decisero di abbandonare la Francia e spostarsi in Inghilterra per unirsi ai loro connazionali nella lotta contro il re anglosassone del Wessex, Alfred. I vichinghi sarebbero comunque tornati nelle terre dei Franchi, pochi anni dopo, creando un importante insediamento destinato a dare vita al Ducato di Normandia. Ma queste sono vicende successive al limite cronologico di questo volume. Termina qui questa puntata. Nella prossima continueremo ancora a occuparci dei vichinghi, ovviamente, raccontando uno degli aspetti più avventurosi della loro storia, ovvero le incursioni nel Mediterraneo. In realtà si trattò di incursioni estemporanee in questa prima fase, non che guerrieri scandinavi poi non abbiano avuto un ruolo nella storia del Mediterraneo, nel senso che ben sappiamo noi italiani che i normanni, che erano discendenti dei vichinghi in qualche misura, che avevano occupato la Normandia e vi si erano stanziati integrandosi nel sistema politico però continentale, nei secoli successivi a questi, sempre nel Medioevo, occuparono la Sicilia, il meridione italiano, dando vita a un regno di grande rilevanza politica e storica. Ma in questa fase le incursioni dei vichinghi all'interno del Mare Nostrum romano, di quello che era stato il Mare Nostrum romano, furono per lo più estemporanee e quindi ci interessano quasi come aspetto, non dico folcloristico, ma particolare. È una nota di colore nell'ambito della storia, senza grandi ricadute significative nel lungo periodo. Ma soprattutto nella prossima lettura ci occuperemo dell'importante ruolo che i vichinghi svolsero a Oriente e che viene spesso sottovalutato nei libri di storia nostrani, cioè la colonizzazione del Baltico e delle regioni dell'Europa orientale, che ebbe ricadute importantissime, prima fra tutte la nascita della Rus di Kiev e in generale quindi dell'esperienza politica che poi porterà alla formazione della Russia moderna, dell'Ucraina, di tante nazioni. Nazioni che entrarono in contatto diretto proprio in questo periodo, cioè in questa fase in cui i vichinghi fondarono queste prime comunità a Kiev con il mondo di Costantinopoli, di Bisanzio, mutuando nella religione, la tradizione religiosa soprattutto, che conserveranno anche quando Bisanzio sarà abbattuta dagli eserciti di Maometto II dei turchi nel 1453. Quindi una ricaduta fondamentale, perché quella tradizione, quella cultura, quella tradizione religiosa rimane oggi nell'est europeo per tramite dei russi appunto e degli ucraini, di tutte le popolazioni di rito greco-orientale cristiano, che sono realtà politiche che si andarono formando per l'azione appunto dell'espansione vichinga, soprattutto operata dagli svedesi al di là del Baltico. Ma ce ne occuperemo nella prossima puntata, non vi tediamo oltre, vi ringraziamo ancora per la vostra attenzione e vi salutiamo.